È uscito da poco in Francia un libro che lascerà una traccia importante nel dibattito sul romanzo contemporaneo. Un libro che meriterebbe di essere tradotto in italiano, opera di un giovane quanto brillante studioso, Vincent Message. Il volume, intitolato Romancier pluraliste, edito da Seuil, è uno studio di ampio respiro dedicato ad alcune grandi opere narrative contemporanee, il cui denominatore comune viene individuato dall'autore nella loro ambizione di render conto di una realtà profondamente segnata da conflitti di culture e di valori, da tensioni tra appartenenze religiose, politiche e sociali diverse, da modi di vita, abitudini e tradizioni eterogenei. La concreta esemplificazione di questa tipologia narrativa, cui Message attribuisce la denominazione di romanzo pluralista, viene offerta attraverso l'analisi di cinque opere maggiori della letteratura del XX secolo: L'uomo senza qualità di Robert Musil, Terra Nostra di Carlos Fuentes, L'arcobaleno della gravità di Thomas Pynchon, Versi satanici di Salman Rushdie e Tout Monde di Edouard Glissant. La vocazione di questi romanzi è dimostrare quale rilievo decisivo assuma nel mondo di oggi lo scontro tra culture. Non entrerò qui nel dettaglio di un'indagine che, mobilitando una ricca gamma di strumenti di analisi, investe da un lato la questione dei rapporti tra i romanzi pluralisti e le correnti di pensiero che si richiamano ai principi di un pluralismo epistemico, dall'altro le modalità con cui l'approccio pluralista alla realtà si traduce in una serie di scelte affatto peculiari di poetica, di tecnica narrativa, di stile e di lingua. Vorrei invece concentrare l'attenzione sulle implicazioni politiche ed etiche che sono sottese, secondo Message, a un universo narrativo di tipo pluralista, caratterizzato da un interesse marcato per realtà politiche e sociali sconvolte dalle caotiche trasformazioni della mondializzazione. Il romanzo pluralista manifesta un atteggiamento fortemente critico nei confronti di ogni visione esclusivista, finalista, essenzialista, cui contrappone il diritto alla differenza, il rispetto delle minoranze, l'attenzione al dialogo interculturale. Sensibile ai turbamenti identitari di soggetti esposti talora con brutalità all'esperienza dell'alterità culturale, lo sguardo del narratore pluralista offre al lettore prospettive di confronto tra modi diversi di pensiero, tra rigide chiusure pregiudiziali e aperture a una relazione dialogica con l'altro da sé. Proprio questa dimensione politica del romanzo pluralista è quella che intendo qui privilegiare nell'affrontare una lettura, sia pur inevitabilmente sommaria, dell'opera narrativa di Amara Lacous, scrittore algerino, autore sino ad oggi di 4 libri: Le cimici e il pirata, Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, Divorzio all'islamica a Viale Marconi e Contesa per un maialino italianissimo a San Salvario. L'opera di Amara Lacous viene comunemente ascritta alla categoria della letteratura migrante, una categoria di cui si è fatto ampio uso a partire dagli anni 90 per designare opere di autori emigrati in Italia che hanno adottato quale strumento espressivo la lingua italiana. Questa etichetta critica, che oggi viene talora rimessa in discussione o quantomeno problematizzata da coloro stessi che avevano contribuito a crearla, può essere utilizzata a giusto titolo per definire i 3 ultimi romanzi di Amara Lacous, non solo a parte subietti ma anche a parte obietti, in quanto assumono quale oggetto della narrazione proprio la condizione degli emigrati in Italia. Meno adatta appare invece tale definizione per l'opera di esordio, Le cimici e il pirata, scritta in arabo algerino nel 1993 e pubblicata per la prima volta a Roma in edizione bilingue italiano-arabo nel 1999 e infine recentemente riedita con un nuovo titolo, Un pirata piccolo piccolo. Scritto prima dell'emigrazione nel nostro paese, Le cimici e il pirata è un romanzo che non ha forse suscitato lo stesso interesse degli altri libri di Amara Lacous, proprio perché non affronta, come nei successivi, il tema dei rapporti di convivenza tra italiani e immigrati. ma concentra invece la sua attenzione sulle contraddizioni, le tensioni, i paradossi della società algerina. Occorre però, a mio avviso, partire proprio da questo libro per mettere in luce la peculiarità dell'impegno etico-politico sotteso a tutta l'opera letteraria di Amara Lacus. Come accadrà poi anche nei suoi testi successivi, il libro d'esordio di Lacus ricorre a soluzioni e procedimenti narrativi ampiamente collaudati, mostrando così di voler giocare le sue carte non tanto sul piano dell'innovazione formale quanto su quello dell'originalità dell'invenzione. Tutto il romanzo è costituito da un lungo flusso di coscienza, disteso nell'arco di 3 giorni e inframmezzato da alcuni inserti dialogici. Il personaggio di cui ci vengono riportati i pensieri è un modesto impiegato della posta centrale di Algeri, Assinu. La scelta di privilegiare il punto di vista di un uomo comune, privo di particolari doti intellettuali o di un bagaglio culturale di ampio respiro, è funzionale all'esigenza di rendere partecipe il lettore di un universo mentale medio, ampiamente rappresentativo di un sentire diffuso, in cui si ritrovano le ansie, le attese, i pregiudizi, la rabbia repressa, lo sdegno dell'uomo della strada, ma anche i suoi atteggiamenti e giudizi contraddittori nei confronti di alcuni nodi drammaticamente problematici come la religione, la sessualità, il denaro, la politica. Il monologo di Assinu, in preda a conflitti più grandi di lui, di cui non sa venire a capo, diventa così lo strumento per un esercizio di decostruzione della cultura di una società afflitta sul piano politico ed economico da una corruzione dilagante, sul piano religioso dalla cappa soffocante dell'ipocrisia, nei rapporti uomo-donna da una paralizzante ed ossessiva sessuofobia. Manca il tempo in questa circostanza per analizzare in dettaglio la densa capacità di attrito di un fitto soliloquio che assume ora le forme dello sfogo sarcastico, ora dell'invettiva amara, ora della recriminazione, ora dello sproloquio delirante e in cui invocazioni rituali alla divinità si alternano a espressioni ingiuriose e volgari. Ciò che mi preme sottolineare, riallacciandomi alle premesse d'avvio, è come la forte carica di denuncia politica che anima il romanzo di Lacus si traduca nella valorizzazione delle potenzialità corrosive di un procedimento narrativo, quello del monologo interiore, che non è qui tanto strumento di analisi dell'interiorità, quanto luogo privilegiato di critica centrifugazione dei valori, dei miti, dei pregiudizi di una cultura e di una società. Sin dal suo primo romanzo, perciò, può essere a ragione rivendicata l'appartenenza dell'autore all'area di quel romanzo pluralista che gioca le sue carte sull'interazione di punti di vista antagonisti. La polifonia, per riprendere la categoria bakhtiniana a cui ampiamente Vincent Message si rifà, pur con i dovuti distinguo, nel suo lavoro, nasce proprio dalla stridente dissonanza delle voci che risuonano nel silenzioso monologare del protagonista. In esso si scontrano gli appelli rituali dell'imam, le formule di preghiera ossessivamente rimasticate, i pianti delle donne vilipese e stuprate, il moralismo ipocrita delle tenutarie di bordelli, le ciniche risate degli amici dei potenti, fino ad un finale disperato grido di rivolta che trova alimento nei fumi dell'alcol. Se è vero che la scelta di un'uniforme medietà espressiva esclude ogni specifica caratterizzazione stilistica delle voci in cui si rifrange il discorso interiore del protagonista, la forte polarizzazione assiologica di cui esse sono investite conferisce all'impianto narrativo quella dimensione dialogica che è propria dell'universo narrativo pluralista. Il romanzo successivo, il primo scritto in Italia in 2 versioni, una in arabo, l'altra in italiano, Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, è quello che ha dato grande notorietà al suo autore anche grazie a una riuscita versione cinematografica. Evidente fonte di ispirazione del libro è l'esperienza personale di emigrazione dell'autore nel cuore di uno dei quartieri di Roma, quello di Piazza Vittorio, più segnati dalla presenza di una grande varietà di etnie. Anche in questo romanzo ritroviamo dei tratti individuati da Vincent Message come tipici del romanzo pluralista: il rifiuto programmatico di ogni visione unidimensionale della realtà, la contestazione stessa dell'idea di verità nella sua accezione ristretta di imposizione forzata di categorie rigide, ad una realtà caratterizzata invece come irriducibile diversità. La chiave di lettura del libro ci è suggerita dalle parole stesse del protagonista. Cito: «È meraviglioso potersi liberare dalle catene dell'identità che ci portano alla rovina. Chi sono io? Chi sei? Chi sono?» Sono domande inutili e stupide. L'impalcatura narrativa è offerta da un'esile vicenda poliziesca che in realtà serve solo da supporto per una serie di testimonianze contraddittorie, parziali e inadeguate, in cui si cristallizzano con effetti comici tutti gli stereotipi e i pregiudizi della communis opinio in fatto di usi e costumi e pretesi difetti delle più diverse identità regionali o nazionali. Il secondo libro di Amara Lacus rinuncia infatti alla soluzione del monologo interiore per adottare invece una successione lineare di vere e proprie deposizioni rilasciate da personaggi che abitano in uno stesso condominio di Piazza Vittorio, cui sono alternati i soliloqui registrati al magnetofono di Ahmed Amedeo, figura emblematica di traduttore traghettatore tra più lingue e più verità. Gli intermezzi di Ahmed Amedeo sono metaforicamente definiti ululati, perché in essi trova espressione il problematico interrogarsi del protagonista sul suo rapporto con la lupa, cioè con la città di Roma. Si ricordi a questo proposito che il titolo originario del libro, nella sua versione araba, era «Come farti allattare dalla lupa senza che ti morda». Nei suoi monologhi, Ahmed Amedeo non solo smonta pezzo per pezzo le parziali anguste pseudo-verità dei suoi compagni di condominio, ma dà voce altresì alle sue laceranti contraddizioni di nomade, di esule, che è fuggito dal suo paese dopo la tragica morte della compagna, vittima della furia omicida del terrorismo di matrice islamista. Fedele a un registro narrativo che programmaticamente privilegia le tonalità della commedia, Amara Lacus non rinuncia però mai a mettere in luce la dimensione di dramma e di conflitto che spesso è sottesa al confronto-scontro tra culture diverse. Se nella caratterizzazione dei personaggi italiani prevale un'intenzione caricaturale rivolta a mettere in ridicolo idee preconcette e abusate, i suoi ritratti di emigrati bengalesi, iraniani o peruviani sanno cogliere con molta lucidità la tormentata conflittualità della condizione migrante. Traduttore traghettatore e contrabbandiere di storie tra le opposte rive del Mediterraneo, Ahmed Amedeo svolge in questo senso, presso la comunità in cui si è installato, un ruolo di mediatore che è assimilabile per certi versi a quello di un ricercatore, che registra le deposizioni, le testimonianze dei personaggi che lo circondano, non con la pretesa impassibilità dei paradigmi scientifici di un tempo, bensì con quella partecipazione che è propria di un'antropologia relazionale, dialogica e non egemonica. Se in Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, al centro della vicenda c'è un personaggio di immigrato algerino, appunto Ahmed Amedeo, che parla tanto bene l'italiano e conosce tanto bene la realtà italiana e soprattutto romana da essere scambiato per italiano, nel romanzo successivo, Divorzio all'italiana in Viale Marconi, il protagonista è invece siciliano, ma conosce così perfettamente l'arabo parlato in Tunisia da poter essere scambiato per un tunisino. L'artificio della doppia identità viene dunque sfruttato ancora una volta per consentire il confronto critico fra culture, in un gioco di prospettive che non è mai a senso unico, non si limita cioè a mettere in luce le contraddizioni, le assurdità di una faccia della medaglia, quella dell'Islam, ma investe con eguale ironica incisività anche i paradossi, le criticità, le ipocrisie di una società, quella italiana, fortemente segnata da un retaggio maschilista e misogino, da pregiudizi razzistici, nonché da gravi squilibri socio-economici. Il quadro, offerto dallo sguardo del protagonista maschile dalla doppia identità, Christian per gli italiani, Issa per i musulmani, sarebbe inevitabilmente parziale e incompleto se non fosse integrato e corretto da quello di un personaggio femminile, anch'esso duplicemente denominato Safia in egiziano, Sofia in italiano. Costruito appunto sull'alternanza di due voci narranti, quella maschile di Christian Issa e quella femminile di Safia Sofia, Divorzio all'Islamica in Viale Marconi si propone, ancora una volta sfruttando in chiave di commedia un'improbabile trama avventurosa, di rappresentare dall'interno le tensioni e i conflitti che si innescano nel momento in cui fenomeni di emigrazione portano a confronto culture diverse. L'invenzione più felice e originale del libro, che per altri versi tende un po' stancamente a ripetere formule già collaudate, risiede proprio nel personaggio femminile di Sofia. Di origine egiziana, Sofia ha accettato lo sposo che le hanno imposto i suoi genitori, ma coltiva entro di sé aspirazioni di emancipazione. Non è una ribelle o una contestatrice, rifiuta di rompere in modo clamoroso con il proprio ambiente, ma non si dà per vinta. Con una lucida riflessione nutrita di sano buonsenso, Sofia ha smontato pezzo per pezzo, dimostrando nell'inconsistenza i presupposti dell'egemonia maschile, e ora attende solo che circostanze più favorevoli le consentano di poter conquistare spazi di libertà personale. Sofia è consapevole che nel mondo da cui proviene la donna ha tutto da perdere se cerca lo scontro frontale. Ha imparato dalla generazione che l'ha preceduta a ricorrere alle armi più sottili dell'astuzia, come fece sua zia quando riuscì a sottrarla con l'inganno alla barbara tortura della circoncisione, e come lei stessa fa quando coltiva in segreto la sua vocazione di parrucchiera. Esposta alla minaccia di essere ripudiata da un marito rigido e intollerante, Sofia non si perde d'animo, sa di poter contare sulla sua abilità professionale ed è pronta ad affrontare una nuova vita da sola assieme alla figlia Ida, per la quale sogna un futuro radicalmente diverso dal suo. Tuttavia, nella sua ansia di liberazione, Sofia non ricerca un piatto adeguamento ai modelli dell'Occidente, di cui anzi non manca con arguzia di denunciare le incoerenze e le contraddizioni. La condizione migrante trova in Sofia, in tal senso, un'incarnazione esemplare per la sua capacità di farne luogo di accrescimento, di profondità dell'esperienza vitale e di allargamento del campo di visione. Sofia non accetta fatalisticamente il destino che le è stato assegnato e s'avventura, pur con molte esitazioni e paure, a fare i conti con la sua situazione di nomade, impegnata a inventarsi un nuovo, sia pur provvisorio, equilibrio che alla rigidità del radicamento oppone la libertà del movimento e della metamorfosi. Uno dei maggiori ostacoli sulla via del dialogo e della comprensione reciproca tra culture diverse è costituito, come è noto, dai pregiudizi, dagli stereotipi, dai cliché che, vuoi per forza di inerzia, vuoi per cinico opportunismo politico, molti mezzi di comunicazione di massa non cessano di alimentare. Questo tema, che è presente come un vero idolo polemico in tutti i libri di Amara Lacus, di cui abbiamo parlato sinora, acquista un rilievo centrale ed esclusivo nell'ultimo prodotto, con cui vado a chiudere, della sua officina narrativa Contesa per un maialino italianissimo a San Salvario. Trasferitosi da alcuni anni da Roma a Torino, Amara Lacus ambienta le vicende del suo più recente romanzo a San Salvario, uno dei quartieri torinesi più caratterizzati dall'immigrazione extracomunitaria. L'ambizione di indagine antropologica, che ancora sorreggeva i due libri precedenti, qui si stempera sempre di più in una commedia dalle facili e colorite caratterizzazioni. Non indugeremo perciò su questo aspetto, perché rischieremmo di ripeterci. Il vero nucleo di novità va ricercato nello strenuo esercizio di decostruzione del linguaggio dei media, quali veicoli di luoghi comuni, di consolatorie finzioni, capaci di rassicurare in malafede le inquietudini dei ben pensanti. Il protagonista, questa volta italianissimo, si chiama Enzo Laganà e fa il giornalista per un quotidiano torinese. Come i suoi predecessori, la sua attività preferita è quella di fare il mediatore nelle contese tra le varie etnie che popolano San Salvario. Le sue origini calabresi e i suoi tratti somatici magrebini lo aiutano in questo compito, ma soprattutto lo soccorre la sua tolleranza, il suo rifiuto delle ossessioni identitarie e di ogni forma di radicalismo fanatico. per l'ambiente giornalistico a cui appartiene non ha che parole di disprezzo, e per dare sfogo al suo spirito beffardo e impertinente, la Ganà si diverte a inventare di sana pianta delle improbabili fonti anonime che gli forniscono scoop tanto irresistibili quanto privi di ogni fondamento di verità. Prendendo spunto da una presunta faida tra immigrati di diversa provenienza, Enzo non esita a costruire e a vendere al suo capo redattore una fin troppo probabile storia di vendette incrociate tra bande di albanesi e di rumeni. Per dare più credibilità alle sue invenzioni, tutte basate sullo sfruttamento di comodi quanto logori luoghi comuni, fa addirittura registrare da un amico imitatore delle vere e proprie interviste, farcite di tutti gli ingredienti più prevedibili e scontati. Ne nascono degli esilaranti e irresistibili pastiche in cui i protagonisti del presunto regolamento di conti, vado a finire, offrono in pasto all'opinione pubblica una serie di storie convenzionali. E insomma, come dire, un gioco di contraffazione di discorsi stereotipati, proprio per mettere in ridicolo, no, questo groviglio di idiosincrasie razzistiche. Concludo dicendo che con questo controcanto di due voci, di divorzio all'islamico, nel monologo delle cimici e il pirata o nelle deposizioni di scontro di civiltà, è perseguito con coerenza un esercizio sistematico di demolizione dei recinti mentali dell'esclusione entro cui le coscienze più impaurite si rifugiano, in buono o mala fede, di fronte alla minaccia dell'altro, del diverso, dello sconosciuto. Un esercizio di demolizione e di denuncia che trova la sua specifica e originale chiave espressiva nell'adozione di un registro narrativo e stilistico in cui le tensioni conflittuali di una società avviata al métissage culturale si incarnano in situazioni e personaggi di commedia pur senza nulla perdere della loro drammatica urgenza e serietà. Grazie.
Grazie, professor Paolo Grossi.